parliamo di ambiente e lavoro, se ne è fatto un gran parlare anche in modo drammatico, rispetto alla questione dell'Ilva, una fabbrica che uccide chi ci lavora, che uccide l'ambiente, che uccide la gente dei rioni più vicini come il rione Tamburi, dal quale proprio ieri altro giorno una donna aveva inviato una lettera al Presidente della Repubblica Napolitano invitandolo a venire a vedere i bambini che morivano di cancro in maniera molto 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 efficace, più di tante altre chiacchiere su queste questioni. Ma questo è un ricatto che continua, un ricatto che va avanti e rispetto al quale, come dire, tutte le soluzioni che vengono proposte sono sempre all'interno di una compatibilità che vede al primo posto la logica del profitto. In questa dimensione si può leggere e si legge evidentemente la decisione del governo di imporre per decreto la riapertura della fabbrica, laddove la questione è non far mai pagare davvero ai padroni il prezzo dei loro omicidi. Marco, che cosa ci puoi dire?
Sì, buongiorno a tutti intanto. Niente, io partirei proprio dalla domanda, ma l'inquinamento è un incidente di percorso o è un fattore strutturale nella produzione che è finalizzata al profitto? Beh, potete già immaginare quale può essere la risposta che darei, però volevo così introdurre la questione partendo un po' da lontano, ricordando che in effetti anche prima dell'avvento delle modalità produttive del sistema capitalista, l'uomo ha comunque esercitato un notevole impatto sull'ambiente in cui si è installato, nel senso che già nel passaggio dalla fase tra raccoglitore e cacciatore a quella di agricoltore e allevatore, la presenza dell'uomo ha modificato l'ambiente, ma sicuramente il salto più grande e l'impatto più grande c'è stato nel momento in cui si è avviata la produzione a livello industriale, quindi con la rivoluzione industriale il suo peso sull'ambiente, sulla natura e quindi anche sulla salute è stato via via maggiore. Una pressione ambientale che è aumentata sia rispetto al prelievo delle risorse, sia rispetto all'acqua, allo sfruttamento del suolo, e anche per altri elementi, adesso non sto ad approfondire troppo, ma questo eccessivo prelievo delle risorse si è da subito associato all'inquinamento, inquinamento che può essere determinato da sostanze tossiche che però possono essere neutralizzate in qualche modo dai processi naturali, ma anche da sostanze tossiche che invece neutralizzabili naturalmente non sono. Ed è proprio rispetto a queste dinamiche che noi possiamo ricordare tutta una serie di avvenimenti, di disastri, di vicende che hanno riguardato l'aspetto della produzione industriale, il lavoro quindi e la salute. Io così, pensando a questo intervento, pensando certamente all'Ilva di Taranto che adesso è sotto i nostri occhi e è il centro dell'attenzione mediatica, però non potevo fare a meno di ripensare invece ad altre situazioni che magari vanno un po' in là nel tempo, qualcuno magari non se le ricorderà più perché non era neppure nato, ma come non pensare alle vicende che hanno riguardato il porto di Marghera, il polo petrolchimico che possiamo dire è stato l'antesignano delle modalità di produzione industriale e del relativo inquinamento. Stiamo parlando di attività che sono partite già alla fine dell'Ottocento, quindi che poi si sono protratte, hanno determinato i più grandi disastri e le peggiori conseguenze fino ai giorni nostri. Come non ricordare le vicende dell'ACNA di Cengio? Una fabbrica che anch'essa partiva come produzione all'inizio del Novecento e che diciamo, è stata un po' anche l'emblema delle prime contestazioni popolari, ricordiamo i vari comitati in difesa della Val Bormida che dopo anni di lotte riuscirono pur, e qui tocchiamo un altro punto che non si può fare a meno di affrontare, pur in contrasto con gli apparenti interessi dei lavoratori di quella fabbrica che naturalmente si opponevano alla sua chiusura, riuscirono, dicevo, le lotte popolari protrattesi per anni ad arrivare alla chiusura di questa azienda e così a trovare un nuovo equilibrio tra la necessità di difendere la salute delle popolazioni e quella di garantire, diciamo, il reddito. In realtà questo equilibrio non possiamo dire proprio che si sia trovato, perché è quello che troviamo come elemento di frattura sociale anche nelle vicende che stiamo ricordando adesso riguardanti l'Ilva. È quindi una situazione che si riproduce, diciamo, nel corso del tempo. Non possiamo dimenticare le vicende della Eternit, l'amianto, la produzione site a Casale Monferrato. Anche qui abbiamo assistito recentemente alle conclusioni di alcuni dei processi che sono stati avviati proprio sia dai lavoratori che dalla popolazione, perché ecco un altro elemento che collega questi ricordi è sempre il duplice aspetto di conseguenze negative che colpiscono i lavoratori e conseguenze negative che colpiscono la popolazione. Spesso però manca quella visione, diciamo, proiettata verso un futuro differente che fa sì che anziché trovare queste due entità magari all'inizio contrapposte nella difesa appunto di quelli che paiono essere gli interessi diversificati di queste due parti, invece dovrebbero essere il più possibile fin dall'inizio muoversi ed essere unite nel combattere quelli che sono veramente i disagi e i problemi che colpiscono entrambi. Però questo ricatto tra occupazione e salute è sempre presente, è sempre stato presente.
Beh, certo, lo ricordiamo un po' tutti. Adesso noi qui in Piemonte la lotta contro l'acta di Cengio l'abbiamo, come dire, vissuta in maniera diretta. Io ricordo perfettamente la durezza delle contrapposizioni che si crearono tra un movimento ambientalista, ma fatto anche di paesi, di gente comune, di persone che avevano toccato, voglio dire, con mano che cosa significasse l'inquinamento di quel fiume. C'è addirittura oggi un bellissimo monologo teatrale che si intitola La storia del fiume rubato, no? Perché le emissioni velenose di questa fabbrica di vernici si sono, come dire, riversate nel Bormida per circa 100 anni. Mi è capitato di incontrare un ragazzo della zona che mi diceva: io sono la quarta generazione contro questa fabbrica, lottiamo da quando c'era mio bisnonno, abbiamo combattuto, abbiamo perso tante volte e quando infine si vinse, certo fu una grande soddisfazione, perché era una vittoria di vita rispetto ad un sistema di morte. Però fu terribile, mi ricordo entrare a Cengio, che era la città dove c'era l'Acna, con un corteo di persone comuni, scese dai pullman, gente dei paesi, della Val Bormida, e ritrovarsi di fronte uno di quegli striscioni belli, grandi, blu, fatto da CGL, CISL e UIL, e sul quale c'era scritto: noi respingiamo questa provocatoria manifestazione. E poi appunto alcuni di questi operai che ci tiravano addosso le monetine e ci insultavano e provocavano. Addirittura una volta ci fu il caso in cui uno di questi, per dimostrare che l'acqua del fiume era pulita, facendo raccapricciare tutti, se ne prese una bicchierata proprio dal punto in cui venivano fuori le peggiori porcherie e se la beve in gesto di sfisa davanti a tutti quanti. Quindi, come dire, una contrapposizione durissima che però quel movimento cercò di sanare all'insegna di non si chiude la fabbrica, ma ci sono infiniti lavori che servirebbero per il risanamento. Che poi queste risorse non siano mai state trovate davvero è un'altra questione, perché dipende dalla volontà politica, ma certamente, come dire, nel DNA di quel movimento la sensibilità nei confronti di chi, perdendo il lavoro, perdeva anche la possibilità di rimanere nel proprio paese accanto ai propri cari, era una sensibilità forte. Io credo che questa sensibilità ovviamente vada mantenuta quando si pensa alla questione dell'Ilva, però credo che ci possano essere anche pochi dubbi su qual è l'unica soluzione possibile, ossia la chiusura di questa fabbrica nociva e l'individuazione di altre possibilità. Però queste possibilità, e qui veniamo un po' al cuore della discussione odierna, possono essere all'interno del quadro di compatibilità che lo scontro di classe e le scelte governative ci danno? Ti butto questa palla.
Ma vedi, è sempre la scommessa, si gioca sempre intorno a questo dilemma, ecco. Potremmo chiamarlo così, ma la soluzione, io temo, risulta sempre essere parziale nel momento in cui si rimane all'interno di un sistema produttivo che mette al primo posto le esigenze del profitto rispetto a quelle che potrebbero essere invece i bisogni reali della popolazione. Quando la produzione è finalizzata a ricavare degli utili, cioè, è difficile trovare poi anche la compatibilità con la tutela della salute dei lavoratori o addirittura con quella delle popolazioni che vivono nei pressi degli insediamenti produttivi. È chiaro che di fronte a questa domanda io ti direi è necessario indubbiamente partire da una prospettiva totalmente diversa, è necessario produrre realmente beni che sono richiesti e sono utili alla popolazione, e da un punto di vista libertario anarchico non si può evitare di chiederci perché produciamo, cosa produciamo, come la produciamo e chi la produce, ovviamente come è coinvolto in tutte queste altre domande. E io credo che non sia possibile trovare un equilibrio all'interno di questo sistema economico. Ovviamente, siccome non siamo in questo momento, siamo certamente lontani dalla possibilità di cambiare radicalmente, trasformare radicalmente la società, dobbiamo se non altro prestare attenzione a non continuare a pagare il prezzo che chi ha appunto interesse nel mantenere vivi questi insediamenti produttivi non calcola rispetto appunto alle conseguenze che poi la popolazione, gli stessi lavoratori subiscono. Volevo solo ricordare che in Italia ci sono 57 SIN, vale a dire siti di interesse nazionale, che sono in attesa o sono in corso di bonifica. Possono sembrare pochi, ma in realtà questi corrispondono dal punto di vista della superficie al 3% del territorio nazionale. Praticamente ogni regione, chi più chi meno, ha dei siti di questo tipo da bonificare. E ovviamente quando si dice bonificare si dice anche creare, come si accennava prima, nuovi posti di lavoro, nuove opportunità di impiego e di reddito, però devo dire che questa logica dovrebbe essere abbandonata, perché gli esempi che facevo prima risalgono appunto agli inizi del secolo. E sarebbe ora di non continuare a trovare, diciamo, una soluzione parziale per cui prima inquino e poi ti permetto di lavorare non nel sito dove se era la produzione inquinante, ma nell'attività di bonifica, perché nel frattempo questo significa che sia l'ambiente sia appunto gli individui che vivono in quelle zone hanno già pagato un prezzo che, come anche si vede da alcuni specifici esempi, può essere un prezzo molto caro. Si parla comunque di morti, e quindi tutto questo deve essere secondo me la linea guida che deve ispirare qualsiasi tipo di trasformazione sociale, di cui penso oggi più che in altri momenti di cui si sente assolutamente il bisogno. Almeno penso che tutte queste vicende che si inanellano le une con le altre, anche con gli interventi ora del governo o della magistratura, diano proprio il senso di come il problema sia molto più basilare, deve essere affrontato in maniera molto più radicale di quanto si possa pensare con questi provvedimenti o queste soluzioni parziali di cui accennavo.
Ma in quest'ottica alcuni ritengono che l'unica soluzione sia una sorta di sottrazione, no? Sottrazione nei confronti di qualsiasi logica di produzione, anzi addirittura sottrazione finanche alla domesticazione degli animali e all'agricoltura. Sto parlando delle cosiddette prospettive neoprimitiviste, le quali individuano nella tecnologia il peggiore dei nemici e, come dire, lo strumento principe del potere. Tu cosa ne pensi?
Ma io sono abbastanza lontano da queste ipotesi primitiviste, perché prima di tutto sono impraticabili di fatto, almeno a livello di complessità della società raggiunta ora. Non permetterebbero tra l'altro di mantenere in vita tutta la popolazione del pianeta così come si è definita oggigiorno. Quindi presupporrebbero nel ritorno, diciamo, a un equilibrio primitivo, appunto, dove l'uomo risulterebbe semplicemente uno come gli altri degli organismi viventi presenti sul pianeta. Presupporrebbero una eliminazione, una selezione più o meno naturale, mettiamola così, degli individui che oggi di fatto vivono su questo pianeta. Invece sicuramente il discorso sulla tecnologia è un discorso importante, nel senso che la tecnologia ci ha fornito sicuramente gli strumenti per quello che viene definito genericamente progresso. È vero che ha anche causato molti dei mali e molti dei problemi che poi la stessa tecnologia è chiamata a risolvere. Quindi anche qui vediamo questa contrapposizione che secondo me deve essere sanata, sempre partendo dal ragionamento che la tecnologia deve essere al servizio dell'uomo e non l'uomo al servizio della tecnologia. Finché si ragiona in termini di sfruttamento dell'uomo sull'uomo, sfruttamento dell'uomo sull'ambiente, non è possibile trovare una via d'uscita che sia compatibile sia per l'uomo che per l'ambiente. Da questo punto di vista si tratta sempre poi di un discorso che riguarda la gestione del potere. Voglio dire, tecnologia, sappiamo, molti dei progressi tecnologici sono nati come sviluppo di tecniche legate agli armamenti, alle guerre, poi hanno avuto anche un'applicazione in ambiti positivi. Ovviamente io ti direi, togliamo di mezzo lo sviluppo di tecnologie che sono oppressive o repressive e usiamo solo la parte che ci può essere utile. Ovviamente il problema sta sempre nel chi decide cosa è bene, cosa è male, cosa serve, cosa non serve, quando la tecnologia è utile o è dannosa. E anche qui, voglio dire, lo stesso telefono cellulare che ci permette di comunicare da qualsiasi parte ci troviamo ormai con molta facilità, è anche uno strumento che permette la localizzazione del singolo individuo che se lo tiene in tasca. Per cui, voglio dire, gli esempi possono essere molteplici.
D'altra parte le tecnologie di controllo hanno avuto un incremento assolutamente abnorme, no? Rispetto a quanto non accadeva in passato. D'altra parte, se i decisori di determinati meccanismi sono coloro che detengono il potere, sono coloro che hanno al loro interno i ministri di polizia, diventa evidente che le scelte sono poi orientate nel senso del controllo, della verifica, degli occhi che ci sono costantemente puntati addosso. Ma da questo punto di vista credo che in qualche modo negli ultimi anni i movimenti ambientalisti abbiano avuto una certa capacità di andare al di là del particolare, acquisendo consapevolezza di come dire, la cosiddetta neutralità della scienza, bontà della tecnologia tout court, potesse essere messa sotto una lente di ingrandimento che consentiva di vedere invece chi erano le mani che l'agivano, le intenzioni, gli interessi che l'agivano, e quindi ad imparare ad acquisire capacità che prima ovviamente non c'era, insomma un po' di più, no, del semplicemente non voglio questa porcheria sotto casa mia, ma mi rendo conto che sono possibili alternative, mi rendo conto che è possibile costruire un sapere diverso, un sapere condiviso, è possibile coinvolgere i cosiddetti esperti in questo tipo di percorso e fare una strada completamente diversa.
Sì, beh, certamente questo deve essere un auspicio e deve essere la strada che si deve percorrere dal mio punto di vista. Non si possono certamente affrontare problemi in maniera parcellizzata, ci deve essere una visione più ampia possibile e soprattutto, io ribadisco, è necessaria una consapevolezza da parte di ognuno. Noi stiamo parlando di lavoro ambiente, in questo caso sia da parte dei lavoratori che indubbiamente non possono pensare che produrre una schifezza piuttosto che un'arma sia la stessa cosa che coltivare grano o far crescere un albero di mele, per dire proprio così, con esempi banali. E nello stesso tempo la consapevolezza da parte di chi è magari in quel caso all'esterno dell'ambito produttivo, è chiaro che bisogna fornire delle alternative a chi ha comunque bisogno di reddito. Non dimentichiamoci che in alcuni di questi casi che abbiamo citato i lavoratori, pur magari manifestando il loro dissenso di fronte alle proteste della popolazione, chiedeva la chiusura delle loro fabbriche, ecco, in quel momento difendevano magari non tanto la tipologia di produzione, ma difendevano il loro reddito. Quindi secondo me non si può, lo ribadisco, affrontare un solo aspetto del problema senza fornire anche delle vie d'uscita, delle soluzioni per il resto, insomma.
Ma forse la parte della soluzione è anche dentro quella che è stata la pratica del movimento operaio. Io ho studiato in alcune occasioni gli scioperi degli anni 10 qui in Piemonte, e una delle caratteristiche di questi scioperi che non duravano mica un giorno, due giorni, tre giorni, ci sono stati scioperi che sono arrivati a coprire interi mesi, no? E in cui la sopravvivenza materiale, perché all'epoca si parlava di questo, non c'era certamente un piccolo conto in banca, non c'era una rete familiare così solida da poter garantire comunque di mettere insieme il pranzo con la cena, e come facevano a resistere? Resistevano grazie alla solidarietà che arrivava dalle campagne. In moltissimi casi i bambini andavano in campagna ospiti e così avevano la possibilità di mangiare, quindi questa relazione mantenuta forte con le proprie origini contadine e al tempo stesso un senso di solidarietà, di mutuo appoggio, di necessità del mutuo appoggio, mette. Ora, come dire, in qualche modo la parcellizzazione alla quale ci hanno abituati a volte investe anche e pesantemente i movimenti di lotta, in qualche modo farsi carico, no? Collettivamente di tutti i problemi. Il primo ovviamente può essere la chiusura della fabbrica che uccide, perché altro non può essere. Se uccide, se assassina, deve essere necessariamente chiusa, eliminata, cacciati via i padroni e tutti gli inquinatori, senza se e senza ma. Però credo che il tema del mutuo appoggio, della solidarietà nei confronti dei lavoratori debba innescare dei processi virtuosi, e credo che non possano essere affidati allo Stato. Ecco, questo è il punto. Non si può continuare a dire deve pensarci lo Stato a metterci una toppa, perché sappiamo perfettamente che lo Stato e il governo sono i principali responsabili di questo tipo di situazione, di questo tipo di dramma, che poi, come dire, in questo caso uccide. Non stiamo parlando semplicemente di vivere male, stiamo parlando di non vivere più, stiamo parlando di malattie terribili che ti fanno morire pure malamente. Quindi è veramente una questione che tocca direttamente la carne e il sangue delle persone. Ecco, da questo punto di vista, tu che cosa ne pensi? Quale può essere, no, il meccanismo?
No, senz'altro lo sviluppo di reti di solidarietà, di mutuo appoggio diventano fondamentali, perché come abbiamo detto anche prima o in altre occasioni, la circolazione delle informazioni per portare tutti appunto a un livello di consapevolezza comune è indispensabile, però poi bisogna pensare anche a soluzioni concrete, e quindi ritornare a sostenere, a sviluppare una rete di solidarietà, una rete di mutuo appoggio, che significa anche ad esempio in occasione delle proteste non fermarsi di fronte a quello che succede nel nostro ambito territoriale, ma sostenere anche le lotte di chi sta a maggior distanza, e quindi creare anche quella rete che poi nel momento in cui ce ne fosse bisogno riesce a diventare una forza reale. Quando dicevo prima è perdente l'ipotesi che vede lavoratori e popolazione divise, proprio perché si indebolisce la forza della lotta, della protesta, e noi sappiamo bene che le istituzioni si infilano facilmente in queste contraddizioni. Quindi diventa veramente indispensabile muoversi in maniera solidale, andare a costruire reti di supporto reciproco. Voglio dire, adesso non l'ho citato, ma prima dicevamo l'acne di Cengio, i fanghi che sono stati durante la bonifica spostati da quella zona pare poi siano finiti a Pianura, cioè nel Napoletano, in una delle numerose discariche più o meno abusive. Quindi non può esistere un problema che si risolve solo spostandolo da una parte all'altra, no? In quel caso, voglio dire, la salute e la vittoria di un movimento della Val Bormida non può diventare la condanna delle popolazioni che invece subiscono appunto attraverso i traffici illeciti o legali che siano le conseguenze negative dell'accumulo di rifiuti nel loro territorio. Questo, diciamo, è un esempio legato ancora all'inquinamento, ma deve funzionare in tutti gli ambiti. Ecco, secondo me, anche se può sembrare difficile realizzare, il lavoro che bisogna continuare a fare è proprio quello di non arrestarsi di fronte alle minacce, ai ricatti, e nello stesso tempo essere in grado di costruire nuove reti di solidarietà e di appoggio reciproco. Questo è inevitabile, altrimenti la disparità delle forze in campo permetterebbe solo vittorie parziali e momentanee.
Benissimo. Voltiamo ancora un secondo pagina prima di salutarci. Sì. Qualcuno dice la soluzione nella green economy. Tu cosa ne pensi?
Penso che anche questo è un utile sistema per ricapitalizzare in nuove attività i capitali che erano prima investiti in altri settori. Questo non voglio con questo negare che installare i pannelli solari sia meglio, una soluzione migliore, meno impattante rispetto a quella di una centrale carbone o peggio di una centrale nucleare. Però anche qui dobbiamo essere molto attenti e consapevoli del fatto che il problema non si risolve o si risolve solo parzialmente se poi dietro all'installazione del pannello solare c'è la speculazione legata alle decisioni di sostenere tramite finanziamenti pubblici una fonte piuttosto che un'altra. Il problema non si risolve se questi pannelli vengono installati usando manodopera ad esempio composta da extracomunitari che vengono magari ulteriormente sfruttati nel periodo in cui non c'è la raccolta dell'arancia, allora si fanno installare pannelli solari. Ecco, cito questi esempi perché sono fatti concretamente accaduti, quindi cooperative che nascono per appunto permettere lo sfruttamento di manodopera altamente ricattabile come quella di chi non ha un permesso di soggiorno che ce l'ha legato alla disponibilità di lavoro, è un sistema che viene usato spesso, così come in tutti i casi in cui la green economy viene presentata come la soluzione definitiva del problema dell'inquinamento, del problema dell'occupazione. Bisogna anche qui essere ben consapevoli di cosa si sta facendo e di perché si fa una scelta piuttosto che un'altra. Adesso sono diminuiti gli incentivi agli pannelli solari e spingono le centrali biomasse, dopodiché molti comitati stanno nascendo in opposizione all'installazione di questo tipo di centrali perché di fatto, anche se dal punto di vista delle emissioni di CO2 possono essere compatibili a quelli che sono gli accordi presi dal protocollo di Kyoto, eccetera, eccetera, di fatto poi creano delle situazioni assurde per cui per alimentare quella centrale biomasse vengono trasportati materiali da una parte all'altra della penisola perché appunto magari in quella zona non sono in effetti presenti le biomasse necessarie a far funzionare l'impianto, questo al di là delle possibili emissioni nocive, eccetera, eccetera. C'è quindi un ambito che è sicuramente utile a migliorare la situazione ambientale, quello delle soluzioni ecologicamente più corrette, compatibili anche con la salute e l'equilibrio naturale delle varie aree. Però anche qui bisogna stare attenti perché se sono sempre gestite e finalizzate al profitto, a rivitalizzare, come dicevo prima, un capitale che magari non era più spendibile in una produzione di morte, beh, allora sì, c'è un miglioramento, ma è sempre parziale e relativo.